Cari amici, ben trovati in questo appuntamento sul sentiero mariano serafico. Vogliamo continuare a leggere assieme, commentare assieme e a prendere spunti dal libretto di ogni giorno con la Madonna di Padre Stefano Maria Manelli. E siamo arrivati un po' a una parte molto importante sulla quell'unione con la Beata Vergine Maria, unione di amore con la Madonna. Al punto della trasustanziazione in lei, come parlava, diceva San Massimiliano, essere quasi trasustanziati in lei. E questo un po' sarà l'argomento che vogliamo oggi trattare, prendendo spunto dal contenuto di questo libretto. La prima domanda che risulta bene chiarire è che cosa vuol dire questo termine transustanziazione? Bene, cambiamento di sostanza. Noi abbiamo un termine che ci viene indicato da San Tommaso con il termine di transustanziazione eucaristica, così anche questo termine lo vediamo quando ci prepariamo al catechismo di prima comunione. Bene. La transustanzione eucaristica che cos'è? È la reale trasformazione mistica della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo, vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Lo stesso Gesù presente in paradiso è presente nella Santissima Eucaristia, in corpo, sangue, anima e divinità. Ecco questa trasustanziazione eucaristica. Adesso vediamo che cos'è, tra virgolette, una transustanziazione nell'Immacolata. È sempre, tra virgolette, una quasi transustanziazione. Questa avviene sacramentalmente, realmente, in ogni momento, in ogni celebrazione eucaristica. Bene, questa transustanziazione nell'Immacolata vorrebbe essere una trasformazione dell'anima consacrata con il voto mariano nell'anima dell'Immacolata. E come negli accidenti, negli accidenti della materia della consacrazione eucaristica, del pane e del vino, gli accidens, le parti esterne, le parti non sostanziali, come il colore, il sapore, il peso, la forma, rimangono inalterate nella Santissima Eucaristia, quindi vediamo il pane e crediamo che c'è il corpo, sangue e anima di Gesù Cristo, così anche nel consacrato, nella trasustanziazione dell'Immacolata, la persona del consacrato col voto mariano resta intatta in tutta la sua apparenza esterna, mentre la persona dell'Immacolata si fa presente con la sua presenza fisico-mistica di se stessa nell'anima del consacrato. Per fare cosa? Per trasformarla, trasustanziandola misticamente fino a farla diventare interamente se stessa. San Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. San Massimiliano: non sono più io che vivo, ma è l'Immacolata che vive in me, la vita di Gesù Cristo. Ecco quelle belle parole di San Massimiliano. Siamo suoi dell'Immacolata, illimitatamente suoi, perfettissimamente suoi. Siamo quasi essa stessa. Vogliamo essere fino a quel punto dell'Immacolata che non soltanto rimanga niente in noi, che non sia di essa, ma che diventiamo quasi annientati in essa, cambiati in essa, trasustanziati in essa, e che rimanga essa stessa, che siamo così di essa come essa di Dio. E troviamo nei scritti Colbiani, numero 508. Questa è una bellissima parte di quello che San Massimiliano vorrebbe realizzare con la sua consacrazione illimitata all'Immacolata. Questo è un po' il vertice, l'apice che vuole raggiungere nell'essere illimitatamente dell'Immacolata, perfettissimamente l'Immacolata. È il modo più bello, più perfetto di poter essere l'Immacolata, come per San Massimiliano. E la sola l'Immacolata, ancora dice San Massimiliano, deve istruire ciascuno di noi in ogni istante. L'Immacolata deve essere la nostra maestra, la nostra insegnante, la nostra catechista. E lei, Mater et Magister, diceva San Giovanni Paolo II. L'Immacolata deve condurci, ancora scrive San Massimiliano, trasformarci in se stessa, in modo che non siamo più noi a vivere, ma ella vive in noi, così come Gesù vive in lei e il Padre vive nel Figlio. Questo è questo grado di appartenenza dell'Immacolata, che che San Massimiliano vuole realizzare in lui e vuole che realizziamo anche noi. Ancora San Massimiliano, annientare se stesso, diventare l'Immacolata. L'elemento fondamentale di una simile trasformazione consiste nel conformare, nel fondere, nell'unificare la nostra volontà con la sua. E queste sono delle indicazioni importantissime per questo nostro desiderio di poter raggiungere questo apice vertice di trasformazione dell'Immacolata, di trasustanziazione in lei. Questo, ecco, quel proposito della vita di San Massimiliano. E continua il padre a commentare in questi pensieri di San Massimiliano. Abbiamo la definizione della santificazione, che nell'insieme non può avere altezza maggiore di vicinanza, di unione e immersione in Dio, che è il Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi San Massimiliano spiega, affermando tutto ciò che si verifica di fatto nella consacrazione all'Immacolata, fatta con la grazia del voto mariano, primo voto costitutivo della vita religiosa. In concreto, il voto di consacrazione limitata all'Immacolata equivale a un nodo che non solo vuole unire, annodare, ma ci può dividere, che vuole arrivare a unificare il consacrato all'Immacolata fino a un reciproco possessione in toto, totalmente. C'era una santa che diceva: voglio essere totalmente tutta di Gesù. E noi un legame totalmente tutto nell'Immacolata, in cui il consacrato col voto mariano è tutto dell'Immacolata e l'Immacolata è tutta del consacrato. Quindi si può anche dire che le due anime del consacrato e dell'Immacolata sono in un certo senso l'una nell'altra e l'una dell'altra, con riferimento sublime in questo allo sposalizio mistico che rende i due in un solo spirito. E qui abbiamo, ancora era stato detto anche precedentemente, come le cose che avvengono nell'unione dello sposalizio sono un po' le figure che vengono prese proprio per realizzare, per far comprendere, dare l'idea di quello che Dio vuole realizzare nella sua anima, l'Immacolata vuole realizzare nell'anima, da cui è amato totalmente con questo voto. A riguardo di queste altre grazie ineffabili, bisogna ancora ricordare i nuovi pensieri di San Massimiliano, che così scriveva con la sua anima sempre ardente: l'Immacolata è talmente unita a Dio, mediante l'amore che si innalza al di sopra non solo di tutti i santi, ma anche al di sopra degli angeli, degli arcangeli, dei cherubini, dei serafini. Perciò l'Immacolata è un amore illimitato verso l'Immacolata, ci eleva fino a lei. Questo amore illimitato all'Immacolata ci innalza, ci eleva fino all'Immacolata e quindi ci congiunge a lei, ci unisce, ci rannoda, ci fa tutt'uno con lei mediante l'amore. E al di sopra di tutti costoro, che cos'è l'amore illimitato all'Immacolata? È ella che è vicinissima a Dio, mentre noi siamo vicinissime a lei, di conseguenza attraverso lei arriviamo a Dio, e Dio ci ha dato questa scala bianca e vuole che noi, salendo su di essa, arriviamo fino a Lui, fino a Dio, o piuttosto che ella, l'Immacolata, dopo averci stretto al suo petto materno, ci porti fino a Dio. Anche questo dagli scritti colbiani al numero 461 troviamo queste bellissime affermazioni di San Massimiliano. Quindi, a proposito di questo dono soprannaturale dello sposalizio mistico con la Madonna, San Massimiliano, fra i suoi magnifici testi mariani più strettamente personali, ne ha scritto uno nel 1932 in occasione della festa di Maria Santissima. Scrivendo i suoi auguri più confidenziali alla Madonna, con queste parole che sembrano essere un grido altissimo di amore contemplativo alla sua Immacolata, scriveva: ti auguro, Immacolata, di prendere possesso di me al più presto, nel modo più perfetto, e altrettanto io possa fare con te. È questo scambio di auguri che San Massimiliano scrive. Quanto prima io sia veramente tuo, Immacolata, senza limiti, senza condizioni, irrevocabilmente in eterno, e tu sei sì mia, tu mia. Io sia totalmente, veramente tuo e tu mia. Ecco, scritto Cobbiani quella del 1165. Quindi ricordiamo bene che questo pensiero così ardente è il pensiero di un santo francescano, di un santo martire, seraficamente folle di amore divino all'Immacolata. Nel libretto troviamo una nota storica E scrive, guardando proprio sull'esempio mirabile di San Massimiliano, si tenga ben presente che il voto religioso di consacrazione illimitata, l'Immacolata, non c'era ancora ai suoi tempi. E a lui fu proibito anche un semplice voto di consacrazione mariana che aveva messo lui e la sua comunità nella città dell'Immacolata in Giappone, Nagasaki. Nel 1998 invece il voto mariano fu esaminato, approvato dalla Chiesa con il Papa San Giovanni Paolo II, il Papa Totus Tuus, e fu approvato come primo dei quattro voti religiosi costitutivi per i frati francescani dell'Immacolata e per le suore francescane dell'Immacolata. Tale voto mariano lega il consacrato all'Immacolata con il vincolo religioso più sacro, più indissolubile e lo rende realmente proprietà assoluta dell'Immacolata, come afferma San Massimiliano, conducendolo quindi rapidamente, facilmente, certamente se fedele nella generosa corrispondenza, alla transustanziazione nell'Immacolata e nell'incendio di amore divino del Paradiso. Da questa nota storica arriva una riflessione del padre. Per questo, con il voto mariano, devo ancora più imitare San Massimiliano, il quale viveva di grazia divina con ogni impegno, preservandosi da ogni minimo peccato, come attesta il suo compagno di formazione, il padre Giuseppe Pal, che scriveva che fra Massimiliano fuggiva anche il minimo peccato e in 6 anni di convivenza nel Collegio Internazionale di Roma non lo vidi mai commettere una minima mancanza volontaria. Quindi è ovvio che la mistica trasustanziazione dell'Immacolata non può non comportare una ferma opposizione al peccato di qualsiasi genere, anche minimo. È quindi necessario agguerrirsi con cura contro le insidie delle nostre cattive inclinazioni, cercando di rivestirsi interamente di quelle virtù dell'Immacolata, dei doni dello Spirito Santo, aspirando a diventare davvero come lei, ella stessa, vivente, parlante, operante in questo mondo, come scritto San Massimiliano. Questo diventa veramente il programma più bello ed è proprio quello che San Massimiliano voleva fare e in tutto e per tutto voleva realizzare con perseveranza, nonostante le nostre cattive inconcludenze nell'esercizio delle virtù, dell'imitazione e dell'Immacolata. Tutte queste esigono eroicità pura, senza indolenza, combattendo le fragilità di qualsiasi genere. Ecco quanto scrive in riguardo San Massimiliano, affermando con vigore che bisogna farsi simile all'Immacolata, unirsi all'Immacolata e divenire in un certo qual modo lei stessa, affinché la Madonna prenda sempre più possesso della nostra anima, si impadronisca totalmente di essa e nell'Immacolata, per mezzo dell'Immacolata medesima, pensi, parli, ami Dio e il prossimo e agisca in lei. E quindi l'Immacolata, per mezzo dell'Immacolata, dobbiamo pensare, ma è l'Immacolata che pensa in me, parlare, ma è l'Immacolata che parla in me, amare Dio, ma è l'Immacolata che ama in me Dio. È l'Immacolata che ama in me il prossimo con l'amore dell'Immacolata, è l'Immacolata che agisce in me con la forza, la tenacia, le virtù dell'Immacolata. E un altro esercizio pratico che viene consigliato dal Padre è quello di specchiarsi spesso o continuamente nell'Immacolata, per assimilarmi sempre più all'Immacolata, lasciandomi in un certo modo gestire, assorbire da lei nella mente, nel cuore, nella volontà, per amare soltanto l'Immacolata. E quindi bisogna eliminare l'egoismo, e questo è sempre in opposizione a tutti i sentimenti, e pensieri, azioni di Gesù e dell'Immacolata. L'egoismo vuole sempre contrastare questo, vuole sempre diminuire questo, vuole sempre togliere questo, vuole sempre togliere spazio che dobbiamo dare tutto all'Immacolata. E il voto mariano e la trasustanzione nell'Immacolata quindi fanno unità di sinergia, agiscono insieme, uniti nella crescita dell'amore verso Dio da adorare, verso le anime da salvare. Così fanno unità di sinergia, collaborano insieme nel mio dover essere lei, l'Immacolata, e nel mio operare evangelicamente attraverso l'Immacolata, perché la Madonna è la madre mediatrice di tutte le grazie, e lei queste grazie le vuole distribuire alle anime per strapparle alla perdizione terrificante dell'inferno e salvarle e portarle in paradiso. Come conseguenza dobbiamo dire sì alla grazia e no al peccato. Quindi il voto mariano della mia vita deve diventare immacolata, l'immacolata, immacolatizzare, cioè tutta grazia, piena di grazia, e sine maculas, niente peccato. Quindi deve diventare tutta luce, niente ombra, deve diventare la mia vita tutta candore e niente macchia. Quindi non devo e non devo e non voglio permettere di avere la minima macchia di peccato, neanche semivolontario, che non può non disdire molto l'immacolata, all'immacolatezza dell'anima. Mentre si deve essere, come dice San Massimiliano, sempre più simili all'Immacolata, sempre più come lei, immacolati. E questo troviamo nei scritti Colbiani, al numero 757, questo riferimento. Quindi devo stare molto attento alla continuità del raccoglimento interiore. Se sono raccolto, posso cercare di agire e sforzarmi di agire personalmente unito all'Immacolata. Quella presenza e quell'unione, dicevamo in precedenza. Quindi devo continuità di raccoglimento. Questo raccoglimento come deve essere? Beh, il raccoglimento deve essere innanzitutto esteriore, che è il più facile da raggiungere, per poi aiutarmi ad avere un raccoglimento anche interiore. E senza di esso è più che difficile saper regolare ogni comportamento, il rapporto diretto alle scelte della Madonna, con quell'interrogativo costante da pormi come penserebbe, come parlerebbe, come farebbe lei. Certamente se mi manca il raccoglimento, se sono dissipato, come faccio nelle varie azioni, circostanze di ogni giorno che mi arrivano, stare a dire come farebbe l'Immacolata? Ma se non ci sto neanche proprio minimamente vivendo come lei, se realmente non mi preoccupo di questo, chiaramente non posso, se sono dissipato e non raccolto, riuscire ad arrivare a questa domanda da pormi nelle scelte delle azioni da fare di ogni giorno. Quindi, per agire di conseguenza, senza troppe dispersioni in scelte più fatte d'istinto o di impulso incontrollato, e quindi un sciupio della grazia che la Madonna mi dona, c'è bisogno di innanzitutto di quel raccoglimento interno, quel raccoglimento esterno che mi tiene in rapporto in quelle scelte e mi aiuta a chiedermi, a pormi in attenzione di questa domanda fondamentale: ma come farebbe l'Immacolata in questa circostanza? Cosa direbbe l'Immacolata in questa circostanza? Ecco questo raccoglimento che cerca di farmi sempre più unione con la mia vita, con quella dell'Immacolata. Altrimenti rischio di pensare che agisco per istinto, agisco per gusto personale, agisco per in questo o in quell'altro modo un impulso controllato, e diventa tutto un sciupio di grazie, tutto un sciupio di occasioni in cui avrei potuto agire insieme all'Immacolata, avrei potuto fare un'azione unita all'Immacolata, quindi di un valore salvifico grandissimo. E quindi dobbiamo far nostre quelle richieste che lo stesso San Massimiliano faceva all'Immacolata, di ottenere ogni purificazione attiva o passiva necessaria per liberarci da ogni ombra di peccato. Scrive San Massimiliano: ho pregato l'Immacolata affinché purifichi i miei pensieri, affinché purifichi le mie parole, affinché purifichi le mie azioni da tutto ciò che non proviene da lei. Pensa come tutto viene purificato. L'oro viene purificato perché sei sempre più puro e prezioso. Addirittura anche il miele, quando viene estratto dal alveare, dalle api, rimane per 15 giorni in una purificazione perché venga tolto tutte le sostanze estranee che vengono un po' a galla per avere dopo miele raffinato, miele pronto per l'uso. E anche noi abbiamo bisogno di quelle purificazioni attive, passive, come ritiene Immacolata, per poter sempre più unito a lei e sempre più liberi da ogni ombra di peccato. E quindi la purificazione dei pensieri, delle parole, delle azioni. Toglimi, purificami, abbelliscimi, immacolatizzami tutto, rendimi tutto ciò che non proviene da te, eliminalo tu, purificalo tu, toglilo tu, strappalo, sradicalo. Attraverso le purificazioni attive e passive, dammi tutta questa possibilità di assomigliare sempre più a te. Ancora San Massimiliano era molto attento a non sciupare nulla nell'impegno del tempo e a vivere ogni piccolo istante dell'esistenza e dell'attività in unione con l'Immacolata, quindi una grande perfezione, e unione all'Immacolata con Gesù e di Gesù con Dio Padre. E questa diventa un'unione perfettissima. Quindi, con l'unione con l'Immacolata ci fa unire a Gesù e a Gesù ci fa unire con Dio Padre. Ecco allora com'è preziosissimo, quell'impegno di San Massimiliano di non sciupare nulla di quell'impegno del tempo, di a vivere ogni piccolo istante dell'esistenza e dell'attività in unione con l'Immacolata. Non devo sciupare niente di queste grazie. E oggi trovo tanti nemici per sperperare questo tempo così prezioso, questi tanti istanti così preziosi. Ho mille cose attorno e dentro di me che vorrebbero farmi sciupare tante, tante grazie di questo raccoglimento. Ancora, scrive il padre, nel nostro agire è facile cadere in difetti molto brutti, anche magari se cerchiamo di stare attenti. E così diceva San Massimiliano, che ci insegnava che i nostri atti, anche i più santi, non sono senza difetti. E se vogliamo offrirli a Gesù, a nostro Signore Gesù, devono essere puri e senza macchia. Quindi, perché siano tali, dobbiamo rivolgerci direttamente solo all'Immacolata. E più dobbiamo donarli a lei in proprietà. Prendi queste azioni, prendi questi pensieri, prendi queste parole, prendi in tua proprietà e tu offrili al tuo divin figlio. Allora questi atti diventeranno puri immacolati, come diceva San Luigi Ignone Montfort nel Trattato della Vera Devozione. E devo stare attenti inoltre, perché alla santa presenza dell'Immacolata in me, in forza del voto mariano, si può realizzare una simbiosi unica di amore divino con lei, in quel reciproco possesso, in modo che, come dice San Luigi Grion de Montfort, posso arrivare all'esperienza mistica che non è più l'anima mia che vive, ma è Maria che vive nella mia anima, è Maria che viene ad essere, per così dire, l'anima della mia stessa anima. E in questo nel segreto di Maria, e in tale stato l'anima può anche subito esclamare con gioia incontenibile: O Maria, è in me quale grande tesoro, quale consolazione, e non sarò io d'ora in avanti tutto per lei. Ecco questa reciprocità che la Beata Vergine Maria mi fa realizzare in lei. Ed è proprio questo mistico impersonare l'Immacolata nella mia anima e impersonare la mia anima nell'Immacolata che devo realizzare. Quindi lascio che la Divina Mamma penetri, invada, possieda tutto il mio essere, anima e corpo. Così come scrive appunto San Massimiliano, lascio che la Madonna penetri nella nostra anima, che ne diriga le facoltà con un potere illimitato. Perché noi apparteniamo davvero a lei, perciò siamo sempre e dovunque con lei. E quindi stare sempre e dovunque con lei, con l'Immacolata, come dice San Massimiliano, e poteva lui ben dirlo perché non può essere diversamente grazie alla trasustanziazione in lei. E questa diventa una catena di grazia. E mai questa transustanziazione? Come vivere queste grazie senza sciuparne o perderne alcuna? Quale raccoglimento intenso è dunque necessario, evitando ogni distrazione o perdita di tempo anche minima? Eppure San Massimiliano non viveva in un monastero di vita contemplativa. Era immerso in un gigantesco impegno di vita apostolica, di vita missionaria, e tuttavia egli stava sempre e dovunque con l'Immacolata. Questa veramente è beatitudine di una vita terrestre che diventa una vita celeste, perché è vissuta appunto con la Mamma Celeste, come diceva San Pio de Pietrelcina, come diceva anche il beato Gabriele Padre Maria Allegra. Quindi proprio questo diventa un esempio di come San Massimiliano riesca a raggiungere quest'unione con l'Immacolata, pur in una vita di intensa attività anche apostolica, di intensa attività da svolgere per il bene delle anime. Perché un po' a nostra ragione si sembrerebbe un po' che questi siano più argomenti che dovrebbe trattare un certosino, un cistercense, un monaco così di pura contemplazione. Beh, un santo così di vita così apostolica, così impegnata, certo, tutto innestato, tutto inserito nel soprannaturale, nel divino, attraverso l'Immacolata, ma tutto proiettato nel bene della salvezza delle anime come missione redentiva e corredentiva. E il Padre ci porta degli esempi, vediamo utili ricordare anche quell'identica espressione presa da San Pio da Pietrelcina, che scriveva al suo padre spirituale: La mammina mia, l'Immacolata, è sempre con me. Oppure la risposta data da Padre Pio a un confratello che gli ha chiesto che la Madonna si era mai apparsa nella sua cella. E Padre Pio reagisce e risponde: Ma chiedimi piuttosto se la Madonna sia mai andata via dalla mia cella. Quindi dice: ma padre, la Madonna qualche volta viene nella vostra cella, chiedi piuttosto se qualche volta la Madonna non è presente nella mia cella. Quindi quella presenza fisico-mistica della Beata Vergine Maria che si realizzava continuamente, continuamente. E anche l'altra risposta di San Pio al frate che gli chiedeva se avesse celebrato la Santa Messa sempre da solo. Ma in questo periodo in cui così sei stato messo da solo, durante i 2 anni di sospensione della messa in pubblico a San Giovanni Rotondo. E Padre Pio dice: non sono mai stato solo, la Madonna mi ha sempre tenuto compagnia durante la Santa Messa. È chiaro, l'Immacolata non sa disinteressarsi delle cose del figlio suo, è sempre attenta, è sempre unita. Lei è madre è nel cenacolo che ci aiuta a vivere tutti uniti a lei, tutti uniti all'Immacolata. E ancora viene riportato un altro bel esempio del beato Gabriele Maria d'Allegra, francescano. Grande il San Girolamo della Cina che ha tradotto la Bibbia in cinese, era molto devoto alla Beata Vergine Maria, molto devoto al suo cuore immacolato, costituisce la guardia d'onore al cuore immacolato di Maria, e che era arrivato a quell'unione mistica della vita unitiva. E quindi scrive di sé, dice: l'anima in Maria e Maria nell'anima, operando, dirigendo, inclinando le facoltà di essa anima, affinché diventi perfettamente una lode della gloria di Dio. Quindi la sua anima era nell'Immacolata, l'Immacolata era nella sua anima, perché dirigesse la sua anima a operare, a inclinarle tutte le facoltà, perché tutto il suo essere diventasse una lode perfettissima davanti a Dio. Quindi una lode della gloria di Dio. E un giorno una nipotina di Beato Padre Gabriele d'Allegra, visto che lo zio aveva celebrato la messa da solo, gli chiese: zio, perché hai celebrato la messa da solo? E il Beato Gabriele Allegra dice: ma non ero da solo, c'era la Madonna, non l'hai vista? E ancora di più l'esperienza del venerabile Giovanni Olier, Jean Olier, il quale viveva così intensamente l'unione d'amore alla Madonna, che oltre all'esperienza sublime dello sposalizio mistico con la Madonna, ebbe anche la grazia singolarissima di una transverberazione mariana durante la preghiera in una cappellina della Madonna, dove scrive lui stesso: vidi improvvisamente una freccia trafiggermi il cuore e comunicarmi tanto amore che cambiai anche atteggiamento e aspetto fisico. Ecco le vette di questi innamorati d'Immacolata, che hanno coltivato quest'unione sempre più intima, sempre più preziosa, sempre più in salita, fino a che grado sono potuti arrivare. E questo solo per spronarmi a poter ambire, desiderare, sforzarmi di raggiungere questi gradi e superarli in gradi d'amore. Quindi, ricapitolando questa prima parte, abbiamo visto che cos'è la trasustanzione eucaristica, che cosa vuole diventare la transustanzione nell'Immacolata, come San Massimiliano la descrive, come questa unione fino a quel punto di essere tutta, appartenere tutta e completamente dell'Immacolata, una unione che attraverso il voto vuole diventare un nodo che vuole annodare e ancora di più unificare il consacrato all'Immacolata fino a un reciproco possesso in toto del consacrato e dell'Immacolata. Fino a comprendere quella bellissima lettera che San Massimiliano scrive all'Immacolata, che chiede all'Immacolata e augura all'Immacolata di prendere sempre più possesso di lui stesso. E lui di prendere possesso di lei, dell'Immacolata. Quindi questa reciproca unione di amore tra il consacrato e l'Immacolata. E questo cammino deve certamente essere lotta a ogni difetto, a ogni passione, a ogni mancanza, ogni minima mancanza volontaria. Perché è diventare la stessa vivente, parlante, operante in questo mondo. Evitare tutti i sciupii, le perdite di raccoglimento e coltivare sempre più quel raccoglimento interno ed esterno. E quello specchiarsi spesso e continuamente nell'Immacolata. Ecco, questo è un po' potrebbe essere l'esercizio di questa prima parte che possiamo racchiuderci. Esercitarci a specchiarci spesso e continuamente nell'Immacolata per assimilare sempre più in lei, per assomigliare sempre più a lei, per cercare di assomigliare sempre più a lei. lasciando in certo modo gestire, assorbire attraverso l'Immacolata. Questo è un po' un punto molto bello, fondamentale, che vogliamo fermarci ancora un po' a riflettere con qualche minuto di pausa per risentirci fra qualche minuto. Ave Maria. Riprendiamo questa seconda parte dell'appuntamento del Sentiero Mariano Serafico e continuiamo a considerare il mistero della trasustanziazione nell'Immacolata, del consacrato all'Immacolata. Con l'Immacolata poi si passa alla Santissima Trinità. Se è vero che con il voto mariano si può arrivare alla trasustanziazione nell'Immacolata, in modo che stiamo sempre e dovunque con lei, è anche vero allora che stando con l'Immacolata, lei che è nella Santissima Trinità. Quindi chiaramente è un passo ardimentoso e di altissima stratosferica altezza questo avvenimento. Però questo fa penetrare i cieli dei cieli e fa raggiungere quello che è il vertice di questo mistero della consacrazione immacolata, del voto mariano all'Immacolata. La risposta è molto semplice e rapida. È sicuro che se sapremo vivere, essere, stare sempre e dovunque con l'Immacolata sulla terra, staremo con l'Immacolata anche nei cieli e nella Santissima Trinità dove lei si trova adesso. Il quasi complementum Santissime Trinitate, parlavano i Santi Padri. Ricorda un celebre biblista, il Padre Testa, che l'Immacolata è la sola delle creature che sia entrata nel cerchio di fuoco che circonda il trono della Santissima Trinità, ma senza bruciarsi, come per il roveto ardente di Mosè, che si sia seduta insieme al suo figlio alla destra del Padre nel cielo dei cieli. E nel cerchio di fuoco della Santissima Trinità, per di più, si realizza il vertice supremo di ogni più alta unione mistica che viene chiamata la consumazione della trasformazione nella Trinità e unità divina, come ricorda il padre Ragazzini nel suo libro Maria Santissima Vita dell'Anima. Quindi, per poter arrivare in quel cerchio di fuoco della Santissima Trinità nei cieli dei cieli, bisogna riflettere su quel mistero di amore infinito del Dio Uno Trino che fa abintus, che fa unità ineffabile con il mistero ineffabile di Maria Santissima. Per questo, riflettendo la luce della fede, ci fa vedere Maria Santissima divinamente trinitarizzata. Dio Padre, cioè fa unità con Maria Vergine che è sua figlia, Dio Figlio fa unità con Maria Vergine che è sua madre, Dio Spirito Santo fa unità con Maria Vergine sua sposa. Quindi Maria Vergine, dunque umile, pura creatura, diventa figlia di Dio Padre, madre del Dio Figlio e sposa di Dio Spirito Santo. E così la Madonna è stata descritta per la prima volta dal Serafico Padre San Francesco. Ebbene, la persona del consacrato con il voto mariano, quando arriva ad essere misticamente trasustanziata nell'Immacolata, viene di conseguenza a fare unità con l'Immacolata e diventa un'anima sola con lei. Ma consideriamo che anche l'Immacolata da parte sua fa unità mistica, ineffabile, con il Padre quale figlia, con il Figlio quale madre e con lo Spirito Santo quale indissolubile sposa divina e sempre vergine. E allora, come spiega bene San Massimiliano Maria Kolbe, per il transustanziato nell'Immacolata avviene appunto l'ascesa del seno del Divin Padre nella Santissima Trinità. Scrive San Massimiliano, attraverso lo Spirito Santo e il Figlio, vale a dire attraverso l'Immacolata, sposa dello Spirito Santo, il quale sta tutto nell'Immacolata. Quindi con l'Immacolata, il transustanziato in lei, viene a trovarsi dovunque si trova lei, viene a percorrere lo stesso cammino dell'Immacolata, fino a raggiungere la vetta suprema di che cosa? Dell'unione e consumazione mistica nella Trinità e nell'unità divina. Quindi l'Immacolata in unità sponsale, e questo è il quadro più completo. In particolare appare evidente, dice, scrive San Massimiliano, che lo Spirito Santo opera soltanto con Maria, in Maria e attraverso Maria. Per questo l'Immacolata viene considerata sacrario dello Spirito Santo, oltre che primariamente indissolubile sposa dello Spirito Santo. Quindi il quadro più completo dei rapporti concatenati fra il consacrato transustanziato nell'Immacolata e la Santissima Trinità è dunque il seguente, scrive il Padre. L'Immacolata, in unità sponsale, in unità indissolubile con lo Spirito Santo, è nel transustanziato. L'Immacolata e lo Spirito Santo sono misticamente uniti in lui, nel transustanziato. Il Verbo incarnato è nell'Immacolata, il Padre è nel Figlio, che è nell'Immacolata, presente in me nel consacrato con lo Spirito Santo. E la considerazione qual è? Che cosa è tutto ciò se non esperienza intima, trinitaria, dell'intero paradiso di amore divino nella fede pura? È da rilevare, qui in particolare, l'importanza dell'altissima unione mistica sponsale fra lo Spirito Santo e l'Immacolata. Queste sono due pienezze che si uniscono, la pienezza divina e quella umana, la pienezza increata e quella creata. E così infatti scrive San Massimiliano con una penna che sembra stare fra le mani di un vero teologo mistico ed estatico. Dice, scrive anzi, nell'unione dello Spirito Santo con l'Immacolata, non solo l'amore congiunge questi due esseri, ma il primo di essi, lo Spirito Santo, è tutto l'amore della Santissima Trinità, mentre il secondo, l'Immacolata, è tutto l'amore della creazione. Così in tale unione il cielo si congiunge con la terra, tutto il cielo con tutta la terra, tutto l'amore increato con tutto l'amore creato. E questo diventa il vertice dell'amore. Questo è un punto molto alto, di grande mistica, di grande teologia, che ci fa comprendere come il vertice dell'amore increato, lo Spirito Santo, amore santificatore, si unisce in questo matrimonio indissolubile mistico con l'Immacolata, sposa dello Spirito Santo, che è il vertice dell'amore creato. Tutte le grazie, tutte le acque furono radunate nel mare, tutte le grazie furono radunate in Maria. E quindi dagli scritti e dagli esempi di San Massimiliano si può comprendere bene la vita del transustanziato nell'Immacolata, già ricco dell'inebitazione della Santissima Trinità dell'anima, arricchito ancora di più dalla inabitazione nell'Immacolata che è tutt'una con le tre persone della Santissima Trinità. E quindi chi può dire l'atmosfera divina di amore trinitario che penetrava e circondava tutto il vivere di San Massimiliano, quale santo religioso consacrato, quale apostolo instancabile. Se si dice che ciò possa valere anche per la vita di grazia di tutti i santi, come si sa dalle loro biografie, tanto più deve valere per tutte le persone, specie per i consacrati, che con la transustanziazione vengono inabitate spiritualmente anche dall'Immacolata. Quindi se questo è vero nei santi, deve essere vero anche nei consacrati all'Immacolata. E questo vertice di questo amore transustanziato, della vita del transustanziato, viene arricchito da quell'inabitazione della Santissima Trinità, che è tutt'una con le tre persone divine della Santissima Trinità, l'Immacolata. E quindi, quella conclusione, l'Immacolata ha in sé l'amore di Dio Padre, con la sua paternità, maternità divina increata, da cui l'Immacolata è investita con la maternità divina creata. Ancora, l'Immacolata ha incarnato nel suo grembo vergine il Verbo Figlio increato, increato del Padre, il Verbo increato, la seconda persona della Santissima Trinità, e l'ha incarnato nel grembo dell'Immacolata come la prima e prediletta figlia creata. E lo Spirito Santo, che l'Immacolata Concezione increata, di cui l'Immacolata è sposa indissolubile, con la sua Immacolata Concezione creata. Ed è incredibile, per questo l'amore di San Massimiliano alla Santissima Trinità, l'amore di San Massimiliano all'Immacolata, a cui ogni mattina, appena sveglio, rivolgeva in ginocchio una preghiera di lode altissima. E dovremmo amare anche noi così la Santissima Trinità e l'Immacolata, perché anche noi abbiamo avuto la grazia del voto mariano, anche noi saremo chiamati a raggiungere questo vertice di amore unitivo con la Santissima Trinità attraverso l'Immacolata. Allora dobbiamo valorizzare bene il nostro tempo, la nostra vita. Abbiamo davvero tanto da imparare noi tutti, che così facilmente invece siamo distratti e ci dimentichiamo delle cose più divine, come soprattutto l'inabitazione della Santissima Trinità nelle anime in grazia di Dio e l'inabitazione dell'Immacolata nelle anime che hanno la grazia del voto mariano. Basti pensare che riguardo alla presenza della Santissima Trinità nell'anima noi trascuriamo anche le cose semplici, alla nostra portata. E così potremo fare molto uso, ad esempio, nel segno della croce, ripetendo con fede e amore molte volte durante il giorno questo segno della croce in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È un segno di adorazione verso la Santissima Trinità e verso la Santa Croce. E se fatto bene, anche con l'acqua benedetta, può tenerci il perdono, la cancellazione dei peccati veniali e semiveniali, che purtroppo ci accorgiamo che sono presenti e frequenti in pensieri, in parole, opere e omissioni. E anche bene ricordarci che facendo bene il segno della croce, la Santissima Trinità, che amore abbraccia la nostra persona, corpo e anima, benedicendoci e santificandoci. E quindi pensa solo quanta grazia e purezza in più avremo in noi. E a proposito della presenza dell'Immacolata in noi, con la grazia del voto mariano, ugualmente bisogna avvantaggiarsi della medaglia miracolosa che si porta sul petto per ricordarsi spesso dell'Immacolata, guardandola, pregandola, per accrescere la sua venerazione e ottenere ancora più grazie e benedizioni per potenziare il voto mariano, conducendolo appunto al più prezioso frutto di quella mistica trasustanziazione nell'Immacolata. In definitiva, si può senz'altro dire che il patrimonio delle grazie particolari e speciali del voto mariano fa giustamente pensare a quella suggestiva immagine francescana della scala bianca, la visione della scala bianca di Frateleone, quella scala bianca dell'Immacolata su cui salendo si ottiene, si realizza agevolmente la grande grazia mistica della trasustanziazione d'amore nell'Immacolata. E abbiamo in San Massimiliano un modello altissimo. Abbiamo i suoi confratelli martiri polacchi, possiamo e dobbiamo guardare avanti, muoverci e correre per fare nostra tutta la fecondità di grazia del voto mariano, che ci porta per la via più breve, più sicura, più facile a quella trasustanziazione di amore nell'Immacolata. E queste sono state pagine altissime che partono dalla trasustanzione all'Immacolata, a quell'unione alla Santissima Trinità che realizza l'Immacolata nella sua vita e vuole farlo realizzare nel suo consacrato. E adesso passiamo a un altro passo successivo, che diventa questa trasustanziazione mariano-eucaristica. Sulla scuola di Sant'Agostino, che dice che Gesù ha preso carne dalla carne di Maria, ecco allora che questo non può prolungarsi. Ciò non può non prolungarsi divinamente anche in Gesù Eucaristico, che è sempre figlio divino della verginità di Maria, sua madre, avendo essi un'unica carne e nessuna madre e figlio hanno potuto avere una simile unica carne, perché la carne virginale e il sangue virginale della Divina Madre Maria sono e saranno sempre carne e sangue virginale di Gesù Eucaristico. Per quella relazione materna indistruttibile che ogni figlio porta connaturalmente in sé. E quindi, alla scuola di Sant'Agostino, San Bonaventura, il dottore Serafico, completa questa affermando che tutta la sostanza di Cristo fu dalla madre sua, in forza della concezione virginale da parte di Maria, per cui Gesù non è mai più separabile dalla madre sua, che a sua volta non può non fare unità con il figlio, e questo si può realizzare, si realizza anche nel mistero eucaristico e quindi nella Santa Messa. Ecco allora che il Papa Giovanni Paolo II infine eleva il suo grazie a Dio Padre, che ci ha donato il Verbo Divino, pane vivo disceso dal cielo, e si eleva con gioia alla Vergine che ha offerto al Signore la carne innocente, il sangue prezioso che riceviamo sull'altare. Quella carne e quel sangue sono stati preparati prima di offrirli al Verbo come dono di tutta la famiglia umana, perché se ne rivestisse diventando nostro Gesù, nostro Redentore, sommo sacerdote e vittima. E quindi alla radice dell'Eucaristia c'è dunque tutta la vita virginale e materna di Maria. E tra gli adoratori, gli oranti che hanno donato alla Chiesa e all'umanità intera il patrimonio inestimabile valore della preghiera più elevata ad ogni livello di contemplazione, anche statica e mistica, quanti e quanti ne potremmo ricordare senza bisogno di legarsi ai tanti eremiti anacoreti del Medio Oriente. E qui ci viene dato solo una piccola raccolta. La Maria Santissima è la summa contemplatrix. San Francesco d'Assisi era la preghiera, Santa Chiara d'Assisi era la pura contemplazione, Santa Maria Maddalena da Pazzi era l'estatica, San Giuseppe Copertino era il santo dei voli, San Pietro Pietracino era l'orante vittima di sangue, San Massimiliano Maria Colbe martire dell'Immacolata. Quindi la vita eucaristica di Maria, quale relazione ha con la mia vita eucaristica? Ma è soltanto nella misura della mia trasustanziazione in lei, in cui la vita mistica mariana, eucaristica di Maria, entra in vita mia. L'esperienza mistica mariana eucaristica è tutta propria della Divina Madre di Gesù, che fa unità inseparabile ad modum substantiae con il Figlio, poiché ella è dovunque il Figlio e agisce dovunque il Figlio agisce. E se tutta la sostanza di Gesù è quella della sua Vergine, come insegna Sant'Agostino, come insegna San Bonaventura, come insegna San Giovanni Paolo II, allora sulla strada di San Pier Giuliano Eymard è vero che, affermando che Maria viveva della stessa vita di Gesù a Betlemme, in Egitto, a Nazareth, nella Giudea, nella Galilea, nel Cenacolo, sul Calvario, alla Resurrezione, all'Ascensione, alla Pentecoste. Quindi tocca adesso ai consacrati, tocca adesso a me, a te, conformarci e trasustanziarci in lei per vivere della stessa vita eucaristica che viveva Maria Santissima. Una domanda: come viveva Maria Santissima di fatto la sua vita eucaristica dopo l'ascensione di Gesù in cielo? E questo ci dà un aiuto alla risposta a San Pier Giuliano Eymard, il santo dell'Eucaristia, il santo dell'adorazione eucaristica, l'innamorato della Santissima Eucaristia. La Beata Vergine Maria, scrive San Pier Giuliano Eymard, viveva per mezzo dell'Eucaristia una vita interiore, una vita nascosta, una vita silenziosa, lontana dal mondo. Con queste caratteristiche, il raccoglimento è la prima condizione. L'anima raccolta e fissa in Gesù Eucaristico si nutre della sua verità, si nutre della sua bontà, si nutre del suo amore. Quindi l'orazione prolungata non le costa, il raccoglimento e la contemplazione fortificano la sua vista e la rendono riflessiva e penetrante. Ma adesso la domanda successiva è come vivere in noi il raccoglimento della Madonna. E ancora San Pier Giuliano Eymard: la Madonna, la Beata Vergine Maria, camminava raccolta con gli occhi bassi, con passo modesto. Così si preparava a presentarsi al Dio dell'Eucaristia. Giunta davanti al tabernacolo, si prostrava con grande devozione, con profondo rispetto, il corpo ritto, le mani giunte, incrociate al petto, i suoi occhi fissi sul tabernacolo. Maria Santissima, davanti all'Eucaristia, stava in una contemplazione che nessuna lingua, né umana né angelica, varrebbe a esprimere. Gesù Cristo solo ne conobbe il valore. E più importante ancora, però, fu che per onorare la vita nascosta di Gesù, Maria Santissima si annientava e tendeva a non essere che un'apparenza umana di cui tutto l'essere, tutta la sostanza era cambiata, trasformata in Gesù Cristo. La Madonna è la povera come Gesù nel sacramento, là dove abbiamo soltanto la povera apparenza della piccola ostia di pane e delle poche gocce di vino. E fin qui abbiamo letto San Pier Giuliano Eymard. Quindi, continua il padre, è ammirabile, oltre che altissima, questa esperienza mistica eucaristica della Madonna che San Pier Giuliano Eymard presenta e che possiamo fare nostra, se con San Massimiliano ci lasciamo davvero trasustanziare nella nostra Divina Mamma. Allora in lei, con lei, potremo arrivare a sperimentare anche noi l'essere ridotti soltanto a pura apparenza umana, perché l'intero essere, tutta la nostra sostanza, viene trasformata in Gesù Cristo eucaristico, toccando in tal modo realmente il vertice ineffabile dell'unione mistica mariana eucaristica. E questa diventa grazia su grazia. Adesso dobbiamo capire bene, e possiamo capirla bene a questa espressione, soprattutto quando abbiamo la grazia di poter fare la Santa Comunione Sacramentale, quando abbiamo la grazia di ricevere nella nostra anima e nel nostro corpo il nostro Signore Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia. Nei minuti di permanenza, nella durata dell'ostia consacrata in noi, quindi per circa 15 minuti dopo la Santa Comunione, sappiamo che misticamente la Madonna è indivisa e inseparabile dal Figlio Divino, che con il suo corpo e sangue fa un tutt'uno con il nostro corpo e la nostra anima. E allora anche la Madonna può effondere il suo amore materno facendosi tutt'una con i suoi figli. Mai come in quei minuti del ringraziamento subito dopo la Santa Comunione Eucaristica, la Divina Mamma è unita misticamente con ciascuno di noi, provando grande gioia a vederci e sentirci i suoi figli nel Divin Figlio Gesù, figli in figlio. Soprattutto in questi momenti divini del ringraziamento eucaristico, avendo Gesù e la Madonna inseparabili dentro di me, mi sento proprio ad esclamare con il più intimo amore del cuore quella celebre frase di San Paolo che dice: il mio vivere è Cristo, il mio vivere è Maria che vive la vita di Gesù Cristo in me. E San Pietro Petrarcina spiega molto bene, con un suo particolare significato da tenere presente, che noi dobbiamo sempre ricevere la comunione eucaristica dall'Immacolata, come se fosse la Madonna a donarci la Santa Eucaristia, perché col deporre Gesù nel nostro cuore, lei stessa ci dà il diritto di essere suoi figli, tali e quali come Gesù, scrive San Pio, così che ella non ha la possibilità di distinguere noi da lui. E quindi ama in noi Gesù e ama noi con Gesù. Quindi questo è prezioso, importante, conoscere, comprendere che tutti noi possiamo dare questa gioia alla Madonna ogni giorno, accostandoci a ricevere con amore e purezza dell'anima la Santa Comunione Eucaristica. Penso che sia la gioia più grande che possiamo dare alla Madonna, far vedere in noi le sembianze di Gesù, far vedere in noi la vita di Gesù Cristo che vive in noi. E questa è la gioia più grande, penso, che possiamo dare all'Immacolata. E più in noi diventa esserci somiglianza con Gesù, più l'Immacolata diventa contenta. Cosa deve essere allora per la nostra Mamma Celeste, l'Immacolata, la gioia per la Santa Comunione, quando San Francesco, Santa Chiara d'Assisi, San Domenico, Santa Caterina, San Giuseppe a Copertino, Santa Veronica, San Gabriele Dolorata, Santa Gemma Galgani, Santa Teresina, San Massimiliano e tanti così via, tutta la schiera dei santi si nutrivano della Santa Comunione, facevano unione con la Santa Comunione, con Gesù Eucaristico Amore. Che cosa doveva essere per l'Immacolata questa grande gioia per vedere sempre più quella somiglianza realizzata in noi? Gli insegnamenti di San Pio da Pietralcina riguardo sono luminosi e ricordano anzitutto la gioia di Gesù e della Madonna quando poteva dare la prima comunione anche ai bambini piccolini di età di 5 anni, ancora ripieni di innocenza battesimale. Quindi la vita eucaristica mariana di Padre Pio era conosciuta, potrebbe dirsi anche a livello planetario, da ogni parte della Terra. Infatti si riversavano folle di fedeli a San Giovanni Rotondo e vedevano Padre Pio per ore intere pregare con la corona del rosario fra le mani vicino al tabernacolo eucaristico. Ecco il suo amore eucaristico mariano. L'Eucaristia e la Madonna, la Santa Messa e il Santo Rosario erano l'intera vita quotidiana, il polo d'attrazione, il verce, il fulcro su cui ruotava tutta la giornata di San Pio da Pietralcina. Erano l'intera vita quotidiana più santa di Padre Pio da Pietralcina, stigmatizzato e chiamato perciò il Crocifisso del Gargano, conosciuto come l'orante instancabile, che recitava circa fino a 100 corone del rosario tra giorno e notte. Quindi Padre Pio era il santo che poteva scrivere al suo padre spirituale: «Mi sento tutto bruciare senza fuoco, mi sento stretto, legato al figlio Gesù per mezzo di questa Madre Maria Santissima, senza neanche vedere le catene che tanto stretto mi legano e mi tendono». E qui viene descritto debolmente quello che mi accade quando sono con Gesù e con Maria. E questo nella vita dei santi. Adesso esame pratico, mio esame di coscienza nella mia vita. Questi sono i modelli che Dio ci ha dato per vivere santamente, con amore di fuoco, da roveto ardente, da sangue e amore crocifisso per Gesù e per Maria, a salvezza dei peccatori, a salvezza delle anime sperdute su tutta la terra. E che cosa faccio in realtà? Cosa faccio concretamente? Cosa faccio io con le mie mediocrità, con le mie mezzamisure pietose? Potrei rallegrare continuamente i cuori sacratissimi di Gesù e di Maria con la mia generosa corrispondenza d'amore? E invece, scrive il padre, quanto scoppio di grazie, quante occasioni perse per la pratica di più virtù, quante ispirazioni non assecondate, quante lasciate cadere nel vuoto. Quanti piccoli eroismi o sacrifici mancati, quante vittorie di egoismi segreti, anche se non grandi, sciupati, tutte fragilità, miserie, purtroppo, che maltrattano la consacrazione illimitata all'Immacolata, e molto più la trasustanziazione d'amore all'Immacolata. Bisogna combattere queste fragilità con l'aiuto della divina grazia. Quindi queste mancanze bisogna combatterle con l'aiuto della grazia divina, bisogna eliminarle giorno dopo giorno, fino a sostituirle con abbondanza di atti di amore, atti di offerta crescente, che invada interamente e stabilmente la mente, il cuore, la memoria e tutti i sensi. Ecco quello che tocca da me, ecco quella la mia parte per assomigliare ai santi e per vivere come i santi hanno avuto questa unione mistico-eucaristica mariana. Quindi l'Eucaristia con la Madonna. L'Eucaristia e la Madonna sono tutta grazia divina per vivere spiritualmente sugli alti piani delle virtù, sulle vette d'amore a Dio e alle anime. Quindi, Duc in altum, questa è la più grande e giusta parola d'ordine di Gesù, che mi deve sospingere, che mi deve sostenere sugli alti piani e sulle vette della santificazione, cioè sulle vette che sono appunto l'Eucaristia e la Beata Vergine Maria, con una vita ricca di grazia ineffabile, della transustanziazione nelle esperienze mistiche mariano-eucaristiche. Quindi Duc in altum, e quindi oggi c'è bisogno di un raccoglimento d'amore, di un raccoglimento fedele, anche nelle difficoltà, negli ostacoli della buona volontà, di costante preghiera, di offerta, di ogni pensiero, parola, azione, nella giornata consumata respirando Gesù Maria, anima mia, Gesù Maria, amore, amore. E quindi Duc in altum con l'esercizio del cuore che vola al tabernacolo eucaristico, in continuità con le visite eucaristiche, con quelle di Santa Chiara, in lacrime d'amore, con le comunioni spirituali, come voleva fare San Massimiliano ogni quarto d'ora. Duc in altum con l'offerta di molti sacrifici fatti per amore, piccoli e grandi, osservando il silenzio con un sorriso costante, dando il buon esempio nell'obbedienza, nel rinnegamento, nel compiere bene i propri sofferti, doveri e compiti di ogni giorno. Duc in altum con il ricorso anche ai piccoli mezzi di grazia, ai frequenti atti di lodi, segni di croce, specie con l'acqua benedetta, per essere continuamente purificate dalle debolezze e le fragilità di ogni giorno. Duc in altum ancora con l'intenzione costante di preghiera, di offerta per la salvezza dei peccatori che vivono per la grandissima maggioranza nell'ombra della morte, con il tremendo pericolo della perdizione eterna nell'inferno, quindi quell'amore che aveva la Madonna per la salvezza delle anime. Duc in altum, di supplica per i moribondi in peccato mortali in tutto il mondo, sparsi per tutto il mondo, per i consacrati, il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i frati, i suori, i laici, le vocazioni che vacillano nei pericoli, che vacillano nelle tentazioni, nelle prove più oscure. Duc in altum per il ricordo delle sante anime purgatorio, le più abbandonate, quelle che sono in attesa di suffragi per l'entrata del Regno dei Cieli, per le famiglie distrutte, per le famiglie frantumate, per quei bambini, quei ragazzi, quei giovani esposti ad ogni corruzione. Duc in altum. Questa è una piccola collana di intenzioni pure e sante per la propria vita spirituale, per l'aiuto di grazie da offrire alle tantissime anime in pena e in pericolo che vivono su questa pianeta Terra, puntando primariamente sulle grazie della Santa Messa quotidiana, del Santo Rosario. E la Chiesa Cattolica, grande famiglia umana con più di 1 miliardo di persone, dovrebbe insorgere in un corale di preghiere e di sacrifici da offrire per la salvezza dell'intero genere umano, che è allo sbando nelle politiche, nelle economie, nelle religioni, nei terrorismi, ed è tutto fuori strada oggi. Ci sarà almeno un quarto di cattolici uniti nel pregare e fare penitenza come la Madonna ha chiesto a Fatima. Un quarto di cattolici significa circa 300 milioni di persone cattoliche in preghiera ogni giorno e notte sulla Terra, grazie al fuso orario. Ma dove sono questi 300 milioni di cattolici se la media dei cattolici in grazia di Dio oggi non arriva neppure al 5%? E questa è la frequenza della Santa Messa almeno domenicale. E ancora di più, povera umanità perduta nelle tenebre del regno di Satana, che ha il mondo intero sotto di sé, come dice San Giovanni. Tutto questo però può essere sicuramente uno stimolo in più per me e per altri a respingere ogni indolenza, ogni nel rinnegamento d'amore, della preghiera, della sofferenza da offrire senza ritardi né riserve per la salvezza del genere umano, che precipita negli abissi tenebrosi dell'orrenda religione mondiale delle logge massoniche, corrispondente al sincretismo planetario, degli uomini ridotti a pupazzi dei demoni. La Madonna, da parte sua, non smette di guardare questa povera umanità e questa Chiesa in autodissoluzione, come affermava già San Paolo VI. Ed è certamente suo il progetto di farsi presente e operare secondo quella sua promessa di immensa speranza che ha fatto a Fatima. Infine il mio cuore immacolato trionferà. E come a Fatima comparve l'Eucaristia e la Madonna, così anche oggi torneranno in campo sulla terra l'Eucaristia e la Madonna, sorgenti di vita eterna e di luce eterna. Per questo sarà compito grande dei consacrati con il voto mariano arrivare a quella mistica transustanziazione nell'Immacolata e nell'Eucaristia, per impegnarsi in una testimonianza più viva da offrire agli uomini in questi tempi di morta fede, di empietà trionfante, come parlava San Pio da Pietralcina. Ci aiuti tanto l'Immacolata e la Santissima Eucaristia a vivere e a realizzare questo. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, fa che l'Eucaristia sia l'ultimo cibo dell'anima mia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, sentiero Mariano Serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, risentirci.